Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi continuiamo con la rubrica delle domande che mi hanno fatto gli utenti, le persone che sono iscritte appunto al mio blog, perché qualche settimana fa mi è capitato di inviare una domanda aperta a tutti in cui essenzialmente gli chiedevo se avevano delle domande in merito alla loro SRL, domande che ovviamente riguardano l'aspetto fiscale. Effettivamente in tanti mi hanno inviato il loro dubbio che avevano in questo particolare momento e questo dovrebbe essere il terzo podcast che faccio in cui rispondo alla domanda di uno che è appunto di una persona che è iscritta alla mia lista e che mi segue da un po'. Oggi essenzialmente andiamo a affrontare la domanda di Marco, che comunque è composta da due piccole parti. Comunque ti leggo intanto l'email che mi ha inviato. Salve, ho una SRL di recente costituzione. Il nostro fatturato è ancora bassissimo, avendo investito nello sviluppo del business. Non ho al momento dipendenti, ma c'è soltanto l'amministratore unico, ossia il sottoscritto, che svolge il ruolo puramente organizzativo. E poi prosegue. Vorrei cominciare a pianificare delle assunzioni che possono, da un lato, limitare il mio sborso, visto che gli utili sono ancora molto bassi, e dall'altro, consentirmi una flessibilità qualora mi trovassi in difficoltà. Direi che è più che giusto. E poi adesso espone le sue due domande. La prima è: quale forma contrattuale scegliere? Probabilmente riguardo appunto ai collaboratori da prendere. E la seconda domanda è: come posso tutelarmi nel caso mi trovassi a corto di risorse economiche per pagare i collaboratori barra dipendenti? La ringrazio tanto per i suoi contenuti, che trovo sempre di gran valore. Cordiali saluti, Marco, senza citare il cognome, magari perché effettivamente non ho chiesto l'autorizzazione, o almeno non ho fatto presente che comunque, cioè, non ho chiesto il permesso di poter pubblicare il cognome o meno, ho solo fatto presente che utilizzerò le email che mi inviano per produrre materiali appunto gratuiti per il mio blog, il mio canale YouTube e il mio canale podcast. Comunque, ritornando a noi, andiamo avanti alle soluzioni di questo cliente, di questa persona che è iscritta al blog. E prima di iniziare a rispondere alle domande, volevo aprire una piccola parentesi che mi era venuta in mente perché è una affermazione, è una cosa, o almeno è una situazione più che altro, in cui si trovano molte volte più imprenditori e voglio fare chiarezza. Ne ho già parlato in precedenza in più articoli, però reputo veramente molto importante essere ridondante in questa cosa, cioè essere ripetitivo, perché è un aspetto molto sì, importante, fondamentale per gestire al meglio i rapporti con l'Ips, no? Ok, quindi qual è la cosa su cui volevo metterti l'attenzione? È che Marco mi ha giustamente fatto presente che lui è suo socio, no, comunque amministratore unico, ok, che è il sottoscritto, che non ha ancora dipendenti, bene, e che svolge un ruolo puramente organizzativo, ok? Non ha specificato se lui è socio unico o meno, ok? Quindi ci potrebbe essere un altro socio che lavora, però da quello che mi ha fatto capire, lui comunque è l'amministratore, probabilmente è anche il socio unico, ok? E lui giustamente mi ha scritto che fa solo un ruolo organizzativo perché probabilmente non è iscritto all'INPS e non paghi contributi commercianti barra artigiani, bene, ok? E sotto un profilo concettuale noi imprenditori abbiamo ragione, cioè nel momento in cui noi facciamo un ruolo puramente organizzativo, ok? Non facciamo nulla di operativo nella nostra SRL, noi possiamo evitare di pagare i contributi INPS commercianti, esempio, ok? E questa cosa ha un grande valore perché, cioè, più che altro, più che grande valore, ha un grande effetto di risparmio fiscale, direi, perché evitiamo di pagare i famosi contributi INPS fissi di 300, di 3.000, scusami, 3.850 euro, ossia poco meno di 4.000 euro. E soprattutto all'inizio direi che fa un'enorme differenza, ok? A maggior ragione se noi apriamo un SRL, dichiariamo l'inizio attività, non abbiamo ancora fatturato e di fatto veramente facciamo poco di operativo, perché magari non c'è lavoro, perché magari in qualche modo organizziamo, cerchiamo clienti e organizziamo appunto i collaboratori, ok? Qual è però il problema? Il problema è che sotto un profilo reale di vita, diciamo pratica, noi imprenditori abbiamo ragione, cioè noi possiamo benissimo costituire una SRL come socio unico e amministratore unico, dichiarare l'inizio attività e non pagare l'INPS, perché quando il nostro commercialista dichiara l'inizio attività, noi affermiamo che noi non facciamo niente di operativo, quindi non dobbiamo pagare i contributi INPS perché non ci viene iscritta, non ci viene aperta una posizione INPS nel momento in cui dichiariamo l'inizio attività. Bene, però è anche vero che sotto un profilo proprio reale di tutti i giorni, se l'INPS in qualche modo nota che in un SRL non c'è nessun socio che è iscritto all'INPS commercianti, vede che non c'è nessun dipendente, non vede un flusso di contributi che sono pagati per quell'SRL. Quindi essenzialmente iscrive d'ufficio il socio che è amministratore, affermando che in sintesi qualcuno nell'SRL deve lavorare e tecnicamente avrebbe ragione. Ok, e che quindi apre proprio anche retroattivamente anche proprio di 2 anni o più, comunque la posizione INPS al socio lavoratore, cosa che gli comporta che gli fa pagare come minimo i 3.850 euro ogni anno a questo soggetto, no? E lì effettivamente l'imprenditore, l'unica arma a sua disposizione è quella di fare prima ricorso all'INPS, mostrargli con i documenti che lui fa un ruolo veramente operativo. Scusami, fa un ruolo veramente organizzativo, ossia non fa niente di operativo, e mostrando alla fine che lui ha partite IVA con cui svolge il lavoro operativo. Perché prova a pensare, se un imprenditore, socio unico, amministratore unico, comunque non si iscrive all'INPS commercianti perché veramente fa qualcosa di organizzativo. Chi è che manda avanti l'azienda se non c'ha dipendenti? Glielo mandano avanti le altre partite IVA oppure magari altre persone che hanno il lavoro occasionale, praticamente, no? E quindi l'imprenditore in questo caso dovrebbe prima di tutto fare ricorso all'INPS, ok? Dichiarare che e dimostrare, magari con i contratti, che ha tante partite IVA che lavorano con lui e in teoria aspettare il responso dell'INPS. Se l'INPS vede che sta cosa è vera e lo accetta, bene, posizione cancellata. Tutti vivono felici e contenti. Se invece l'INPS si impunta perché vuole i soldi, comunque c'è bisogno di andare davanti a un giudice tributario o civile del lavoro, eccetera, in cui probabilmente comunque tu avresti ragione, perché la Cassazione ha più volte stabilito che l'INPS per poter iscrivere in qualche modo un socio nella gestione INPS o commercianti o artigiana deve avere le prove. Quindi l'INPS non può, secondo la Cassazione, iscrivere d'ufficio perché deve avere gli elementi di prova. Però è anche vero che l'INPS sotto un profilo pratico lo fa perché così spinge, obbliga il socio almeno ad andare comunque a fare ricorso sia presso l'ente INPS sia anche presso i giudici nel caso in cui ci siano idee diverse. Magari tu potresti avere ragione perché sei tutelato dalla Cassazione, però per te vuole dire che comunque devi perdere tempo e denaro anche con avvocati almeno per poterti difendere su questa cosa. Quindi l'unica cosa che ti voglio dire, cioè l'unica cosa che voglio condividere qua con te è che devi semplicemente gestire questo aspetto. Nel momento in cui tu apri un SRL, sei veramente socio unico e amministratore unico, piuttosto lasciala inattiva se la devi costituire. Inattiva nel senso che tu aspetti prima di svolgere l'attività ordinaria dell'impresa. Solo quando tu inizi a fatturare, solo quando tu inizi a svolgere la tua attività, incominci a dichiarare l'inizio attività e in quel momento sai che comunque devi avere qualche collaboratore o perlomeno iniziare a pensare a come svolgere la parte operativa delegandola ad altri, ok? E avendo più elementi di prova, sapendo che se veramente non iscrivi nessun socio lavoratore, non hai nessun dipendente, probabilmente l'INPS dopo qualche anno ti chiede spiegazioni, ok? E aprendoti anche posizioni INPS commercianti, anche quando di fatto non potrebbe, ok? Quindi ti devi preparare a questa cosa. E adesso io non sono. Io ovviamente sono un po' pro imprenditore, perché io sono un commercialista che lavora con gli imprenditori e diciamo che comunque la verità un po' è nel mezzo. Proviamo a pensare insieme io e te, nel senso che l'INPS magari anche sbagliando perché la Cassazione gli dà torto, iscrive d'ufficio perché dice: cacchio, ma in un SRL qualcuno deve lavorare, qualcuno deve fare la parte operativa, quindi qualcuno deve pagare i contributi INPS, che tecnicamente ha ragione, ok? Però dall'altro lato, in teoria, sbaglia, nel momento in cui iscrive le posizioni d'ufficio, ok? Nel momento in cui la Cassazione gli ha dato torto. Quindi, a mio umile parere, l'INPS dovrebbe comunque prima chiedere un parere preventivo all'imprenditore con una comunicazione, chiedendo come svolge l'attività, che ogni tanto lo fa, però poche volte, oppure facendo accessi presso l'azienda, verificare come viene svolta l'azienda, come viene svolta la parte operativa e quindi solo dopo, eventualmente, aprire la posizione al socio amministratore, cosa che comunque non fa perché tende appunto a scrivere d'ufficio e qui ovviamente va nella parte del torto, ok? Quindi sai che questa cosa deve essere un po' gestita. A parte questo, sono un po' uscito dal tema, ma è veramente un concetto importante, soprattutto nel momento in cui tu devi aprire una nuova SRL. Sappi che nel momento in cui tu devi per forza aprire un SRL e dichiarare l'inizio attività, ti consiglio di valutare di limitare l'impatto dell'INPS, che puoi, tra virgolette, limitare l'impatto con una quota di capitale sociale bassa oppure una quota di utili bassa, che sono due cose diverse, ma te le spiegherò in un altro podcast, oppure magari intestandola a una tua SRL, diciamo holding, a un'altra SRL, quindi le quote non sono intestate a te, ma sono intestate a una tua SRL, quindi di fatto non c'è nessun socio lavoratore, appunto, perché i soci sono solo altre società. Ok? Comunque di questo te ne parlerò in un altro podcast. Adesso qui voglio focalizzarmi sulle risposte, di Marco, sulle soluzioni di Marco. La prima domanda essenzialmente la sua è: quale forma contrattuale è meglio scegliere per poter avere collaboratori o per poter appunto collaborare con persone, eccetera, ok? E a mio parere le forme sono quattro. Intanto te le elenco e poi dopo te le vado un po' di più ad argomentare, ovviamente sapendo che all'interno ci sono tante piccole sfaccettature che non posso esaminare qui perché non ho altri dettagli della posizione di Marco, però ti do delle linee guida su queste quattro posizioni che ti permetteranno di comprendere quando conviene una cosa, quando può convenire l'altra. Poi eventualmente andrai a comprendere il caso specifico davanti al tuo commercialista, però ci andrai un po' più preparato, un po' più pronto, ok? O comunque più consapevole, sapendo che in tutti i casi, se non hai un commercialista o preferisci fare una consulenza direttamente con me, basta che vai sul blog www.efficaciafiscale.com e acquisti la mia consulenza di efficacia fiscale. Ok? Quindi le quattro forme che ti consentono di collaborare con un nuovo collaboratore sono quattro. La prima è la classica assunzione con busta paga, cioè lavoratore dipendente. Bene. La seconda è il lavoro con la partita IVA, perché lui può avere una partita IVA e lavorare per te. La terza è il lavoro autonomo occasionale, che in un certo senso è come dire una partita IVA senza partita IVA con dei limiti, ok? E la quarta è la prestazione occasionale, che nota, la prestazione occasionale è diversa rispetto, è una cosa diversa rispetto al lavoro autonomo occasionale. Magari il nome è molto simile, però la prestazione occasionale praticamente è quella cosa che è andata a sostituire i voucher, no? E ti racconterò appunto qui di seguito cos'è e magari quali vantaggi sono. Per adesso ti posso anticipare che la prestazione occasionale, un po' come i voucher, in qualche modo è quella cosa simile ad avere un dipendente, però con dei limiti in maniera sporadica occasionale, ok? In sintesi c'è questa forma qua di collaborazione che ti elencherò comunque qui di seguito. Adesso intanto volevo un pochettino spendere qualche parola per il discorso della busta paga. Perché questo? Perché effettivamente un imprenditore ha questi quattro metodi, queste quattro vie per poter collaborare con un potenziale collaboratore. Bene, ovviamente cos'è? Ogni situazione ha vantaggi e svantaggi. Avere una persona con busta paga è la prima cosa che ti può venire in mente. Ok, e sappi che ovviamente il lato contributivo è un po' più alto di tutte queste forme con cui collaborare, perché essenzialmente con la busta paga sappi che una parte di contributi contributi li paga il dipendente, ma la maggior parte dei contributi li paga il datore di lavoro per il dipendente. Quindi il problema di fatto è che se tu prendi una persona con busta paga, essenzialmente pagherai dei contributi bassi e lui prenderà meno, quindi si sentirà più scontento perché nonostante tu paghi tanto, lui prende meno, ok? Però qual è, diciamo, il vantaggio? È che comunque alcune volte tu sei obbligato ad assumere persone con una busta paga. In quali casi? In tutti i casi in cui il tuo collaboratore lavora a contatto col pubblico e fa tipo lavori subordinati essenzialmente. Cioè in tutti quei casi in cui tu devi appunto organizzare, proprio devi coordinare, organizzare il lavoro del dipendente, digli quando deve venire, le ore, eccetera. Quello è lavoro subordinato, appunto subordinato, e prevede l'erogazione della busta paga. Ok? Esempio, quando tu devi vendere in qualche modo al pubblico tramite gelaterie, esempio, hai un supermercato, fruttivendolo. O altre forme di cose che vanno al pubblico, come ad esempio bar, ristoranti, eccetera. Ecco, in quel caso, siccome la persona deve lavorare presso i tuoi locali, deve lavorare alle tue ore, in base alle tue ore, in base alle tue condizioni, ecco, effettivamente lì sei obbligato ad assumerlo con una busta paga, perché proprio tu sei il direttore, dai le disposizioni e essenzialmente il subordinato deve eseguire, ok? E quindi non c'è altro da aggiungere. In alcuni casi tu sei proprio obbligato ad avere collaboratori solo con busta paga, quindi se vuoi avere collaboratori che ti fanno il lavoro per te, devi prenderli e comunque dargli una busta paga, sapendo che comunque per determinate categorie di lavoratori ci possono essere dei bonus contributivi, ok? Che sotto il mio punto di vista, soprattutto negli ultimi 4-5 anni, per esperienza pratica, ovviamente ci sono questi bonus contributivi, però sono di difficile applicazione perché sono casi un po' di nicchia in cui sotto il profilo proprio pratico gli imprenditori non hanno poi così tanto vantaggio e magari non sono neanche così tanto interessanti, ok? Però ci sono, sappi che se quindi insomma devi assumere particolari categorie, esempio disoccupati da lungo termine, esempio donne che non lavorano da molto tempo, sappi che potresti avere dei bonus contributivi che però ti invito ad approfondire il tuo caso specifico insieme insomma al tuo consulente, lo devi assolutamente fare. Diciamo che per il lato invece del bonus delle imposte, proprio dell'imposta IRPEF, tecnicamente non ci sono delle grandi opportunità, sapendo che comunque quando tu hai un dipendente con busta paga, questo qui ha dei bonus che possono essere, ad esempio, il bonus Renzi, che da luglio 2020 ha cambiato nome ed è un po' incrementato, oppure può avere, esempio, il rimborso chilometrico e forfettario, e quindi sappi che volendo puoi utilizzare questi strumenti per erogargli più compenso netto sulla busta paga, senza che tu in qualche modo devi pagare più contributi o senza che lui debba pagare più imposte. Quindi essenzialmente lui riceve proprio più soldi sulla busta paga da te. Lui pensa che questi soldi, insomma, sono tutti belli, buoni e giusti, e quindi il rapporto è migliore, insomma, con lui. Quindi sappi che ovviamente determinati bonus si attivano in determinate situazioni di reddito, come il bonus Renzi, oppure in determinate situazioni di trasferte, come esempio il rimborso chilometrico e forfettario, quindi devi rispettare la legge. Però sappi che se ti trovi in queste situazioni, o almeno soprattutto il dipendente si trova in queste situazioni, tu devi allacciargli questi bonus perché se lui prende più soldi sulla busta paga, li percepisce come più soldi che riceve da te e quindi ovviamente guarda caso il rapporto è migliore, ok? Quindi questo insomma sono le cose importanti che devi sapere qua su questa forma di collaborazione. L'ultimissima cosa che ti volevo dire è che ovviamente la busta paga è un po' rigida, nel senso che se tu comunque hai bisogno di una persona che collabora con te con la busta paga e hai bisogno oggi, magari il tuo consulente fa la comunicazione d'inizio, diciamo, del rapporto oggi, però tu lo puoi far lavorare solo da domani. Quindi essenzialmente è uno strumento flessibile, ma fino a un certo punto, perché comunque è vero che gli importi possono cambiare part-time o meno, però è anche vero che comunque tu hai bisogno di un consulente del lavoro per forza per gestire il rapporto con lui, quindi lo dovrai pagare, consulente del lavoro barra commercialista. Sappi sapendo che comunque se le comunicazioni sono fatte oggi per installare il rapporto, questa cosa può iniziare da domani. E questo, secondo me, sono le cose principali che devi valutare. Perfetto. L'altro grande, diciamo, parentesi, l'altra grande cosa che si può valutare quando tu devi avere un collaboratore è la famosa partita IVA. Perché? Perché essenzialmente tu puoi avere bisogno di una persona, ok, che ti lavora per te, però invece che assumerla, ok, e coordinargli il lavoro, essenzialmente questa persona si apre la sua busta paga, tu gli affidi il lavoro, ok, e questa persona si organizza con i mezzi propri, col tempo proprio, e ti porta avanti il pezzo di lavoro che tu gli chiedi, ok, o quella funzione, eccetera. E qui già si nota la differenza, perché? Perché tu, imprenditore, puoi collaborare con le altre partite IVA. Però ovviamente queste partite IVA devono essere vere. Ok, cosa voglio dire? Voglio dire che un dipendente, esempio commesso di una gelateria o di un supermercato, lavora presso i tuoi locali, alle tue ore, alle tue condizioni, perché è un lavoro subordinato e deve seguire le tue direttive. Bene, una partita IVA deve essere indipendente, quindi tu è vero che puoi collaborare con uno con la partita IVA, ok? Però tu gli devi affidare un compito, ok? E questa persona con i propri mezzi, i propri tempi e la propria organizzazione te la porta avanti, ok? Quindi, cioè, qual è il modo migliore? In quali casi è meglio collaborare con un'altra persona con la partita IVA? In tutti quei casi di lavoro di back office, in un certo senso. Cioè, quei lavori non proprio in sé per sé di ufficio, però in tutti quei lavori che può gestire autonomamente. E poi ti farò un esempio. In un certo senso, quando tu devi mandare persone davanti alle, cioè collaboratori davanti ai clienti in locali tuoi, alle tue ore, sei obbligato a partita IVA. Ma per tutte le altre cose che tu gli puoi affidare, esempio stupido, le sponsorizzate di Facebook o fare un grafico, fargli un disegno, no? Oppure in un certo senso anche volendo imbiancare i locali, eccetera. Ecco, se lo fanno tutto tramite organizzazione personale propria, loro possono benissimo aprire una partita IVA, farti il progetto che tu gli hai dato, e quindi essenzialmente tu lo paghi con una fattura, ti invia la fattura e tu lo paghi. E ti posso fare un esempio mio, anche io ho avuto per 14 mesi anni fa, quando magari ero i primi anni che mi ero messo in proprio, un dipendente, quindi 14 mesi di busta paga li ho vissuti e essenzialmente è stata comunque una bella esperienza formativa, però mi sono promesso che non avrei più avuto collaboratori con busta paga. Perché comunque a mio parere la busta paga è uno strumento che fa un po' addormentare le persone, perché se tu gli dai fisso, no, un importo, poi effettivamente questa persona massimizza l'utilità nel momento in cui fa sempre meno, ok? Quindi è difficile dargli stimoli, perché finché una persona ha un pagamento fisso, diciamo sicuro e certo, essenzialmente comunque ha meno stimoli. Quindi da quel momento in poi, diciamo, dopo aver interrotto i rapporti, in buoni rapporti, eccetera, ho solo preso persone con partita IVA, quindi collaboro online, perché già dal 2016 che collaboro online solo con partite IVA, oppure eventualmente con lavoro occasionale in prove, in test, per chi magari non ha la partita IVA e magari vuole iniziare il rapporto, insomma, con me e testarlo, ok? Questo, insomma, è essenzialmente tutto. E quindi ti dico che in alcuni settori, come il mio, esempio, in cui io faccio lavorare da casa le persone, ok? In cui queste persone organizzano l'inserimento proprio dei dati in contabilità, i dichiarativi, chiamare i clienti in completa autonomia, quella cosa si può fare con partita IVA, e questa cosa ha il vantaggio che il compenso è flessibile. Posso dargli un mese in più o in meno in base ai risultati, ok? Se la mia azienda esplode, ovviamente non ci sono i soldi, glielo dico e il mese dopo non posso pagarli, non gli do i soldi, ovviamente senza far truffe, eccetera. Però essenzialmente che se non ci sono i soldi perché è un imprevisto, non ci sono, ok? E questo è per dirti che in alcune condizioni in cui le persone possono lavorare autonomamente, tu puoi farle lavorare con la partita IVA, ok? Ovviamente è uno strumento veramente flessibile rispetto alla busta paga. Ovviamente non ci sono i sussidi strani tipo la malattia, tipo la disoccupazione che potrebbe avere una busta paga, quindi è vero che il lavoratore ha dei limiti. però sapendo che il lavoratore può avere il famoso regime del forfettario, poi magari verrà abolito, è cambiato, eccetera, però sappi che una persona che apre una partita IVA potrebbe eventualmente accedere a regimi fiscali di vantaggio come eventualmente il forfettario, ok? E quindi prendere comunque i soldi tramite le fatture, bene, però paga meno imposte e meno contributi, quindi il lavoratore potrebbe essenzialmente risparmiare le imposte rispetto che a un lavoratore con busta paga, sapendo che il lavoratore comunque non può avere diritto alla malattia o alla disoccupazione, quindi insomma, questa cosa è una cosa che lui deve un po' valutare, ok? E secondo me questo insomma è il tutto, sapendo che e se per caso tu ti azzardi ad avere una gelateria o un ristorante e far lavorare uno all'interno che va al tavolo dei clienti con la partita IVA, ecco, quella cosa è comunque lavoro in nero. Quindi ecco dove è il limite. Non puoi far lavorare le tue persone, i tuoi collaboratori nel tuo locale alle tue direttive con una partita IVA, ma devi farlo con busta paga. Quindi la partita IVA la puoi utilizzare, ma solo se sei in un settore in cui si porta avanti un progetto in maniera autonomamente, che possono essere, adesso esempio, a parte il mio caso, anzi sì, ho anche altri casi, tipo esempio anche chi magari mi aiuta a scrivere contenuti più che per il blog, per il copy in genere, per le pagine web, eccetera, per le landing page, ecco, quelli li pago con la partita IVA, ok? Quindi non ho bisogno di assumerli, essenzialmente li pago e li pagherei comunque tramite la partita IVA, ok? Anche chi mi sistema il blog, eccetera, la parte tecnica, o comunque tutto con partita IVA. Ok? Perfetto, questo secondo me è tutto e lo devi un po' calibrare nel tuo contesto. Poi passiamo al terzo modo con cui tu puoi avere collaboratori, che è il famoso lavoro autonomo occasionale. In un certo senso, il lavoro autonomo occasionale è come avere un collaboratore che ti fattura te tanto quanto una partita IVA, ma senza la partita IVA, perché il lavoro autonomo occasionale effettivamente prevede, cioè consente a un tuo collaboratore di emettere una ricevuta verso di te per dei lavori che fa come lavoratore autonomo, ossia come se fosse una partita IVA, però in maniera occasionale, quindi senza bisogno di aprire una partita IVA, ok? Ovviamente cos'è qui questa cosa? Cioè questa cosa si può fare con determinati limiti perché deve essere occasionale. Quindi se tu devi collaborare in test, provare una persona, no? E gli devi affidare un progetto, può essere che questa persona ti dica: guarda, io non ho la partita IVA, ok? In questo caso nessun problema, niente di troppo problematico essenzialmente. Lui basta che al fine del suo progetto ti emette nei tuoi confronti, nei confronti della tua SRL, una ricevuta, che praticamente una ricevuta è come una fattura, ma senza la partita IVA, quindi non si può chiamare fattura, ma si chiama ricevuta, ok? Una ricevuta di lavoro autonomo occasionale in cui ti chiede i soldi lordi della sua prestazione, con anche la ritenuta. Però ti chiede insomma in sostanza i soldi. Tu basta che gli dai i soldi al netto della ritenuta e tu scarichi il costo dalla contabilità. Quindi niente cose in nero, niente cose strane. Se uno non c'ha la partita IVA, sai che puoi farti dare una ricevuta di lavoro autonomo occasionale, tu lo paghi, lui poi dopo dovrà dichiarare il suo reddito, ok? E tu scarichi benissimo il costo. Ovviamente per fare questa cosa ci sono dei limiti, ok? Tendenzialmente i limiti, anche se sono un po', diciamo, dibattuti, però tendenzialmente i limiti sono questi. Una persona può collaborare con te con il lavoro autonomo occasionale per massimo 30 giorni all'anno e massimo 5.000 euro all'anno, ok? Poi è ovvio che se tu mi dici: no, guarda Simone, ma come fanno a sapere se insomma, i 30 giorni all'anno sono rispettati o meno? Ecco, tendenzialmente è difficile che lo sappiano, però sai che il lavoro occasionale è per lavori che una persona può fare con te massimo 30 giorni all'anno, o comunque che questa persona in generale può fatturare. Può emettere ricevuta per massimo 30 giorni di lavoro all'anno. Ti dico questo perché diciamo, una domanda, un dubbio che molte volte hanno gli imprenditori è una cosa di questo genere qua. Perché magari collaborano con persone con il lavoro autonomo occasionale, poi magari si accorgono che dopo un tot di tempo superano i 30 giorni di lavoro con queste persone o che comunque gli devono dare più soldi, che gli devono proprio più di 5.000 euro. In questo caso mi dicono: cacchio Simone, io Ho collaborato con un soggetto e gli devo dare più di 5.000 euro o più, oppure ha lavorato più di 30 giorni. Adesso come devo fare? Rischio qualcosa? Ecco, sappi che noi imprenditori non andiamo a rischiare nulla, nel senso che se un soggetto, siccome la norma del lavoro occasionale ricade su quell'altro soggetto, ok, perché è lui obbligato a aprire la partita IVA, e se questa persona in qualche modo incassa più di 5.000 euro con il lavoro occasionale, o lavora più di 30 giorni, tu come SRL o tu come imprenditore non rischi nulla, perché è solo lui che avrebbe dovuto a quel tempo aprire la partita IVA e fatturare proprio con una fattura invece che con una ricevuta, ok? Quindi sappi che i problemi, volendo, ce li ha sempre lui, sapendo anche che però sotto il profilo pratico, se a un anno capita che il lavoro occasionale, in qualche modo il soggetto gli dai più di 5.000 euro o comunque lavori più di 30 giorni e poi apre la partita IVA, probabilmente non va in carcere, non, insomma, non c'è niente di brutto. Sapendo, insomma, essenzialmente che se veramente questa persona incomincia a emettere ricevute per superiori, insomma, almeno un importo di 5.000 euro all'anno, è ora che apra la partita IVA. L'ultima cosa che voglio condividere con te di questo strumento è il fatto che una partita IVA deve pagare i contributi, ok? Salvo magari eccezioni, eccetera, però chi ha una partita IVA da quel momento si attivano i contributi, gestione separata o commercianti è uguale, però si pagano. Bene, il lavoro occasionale invece cos'è che ha? Essenzialmente non ha i contributi IMSS da pagare. L'IRPEF da pagare ce l'ha, quindi un lavoro occasionale in qualche modo paga la stessa quantità di IRPEF che paga un dipendente. Bene, però al contrario della partita IVA, al contrario della busta paga, il lavoro occasionale non deve pagare contributi INPS. Questa cosa ovviamente dà un enorme vantaggio nell'utilizzo del lavoro occasionale rispetto che alle due precedenti, ovviamente sapendo che ci sono dei limiti dimensionali, no? Se no tutti fatturerebbero sempre con il lavoro occasionale. E questo è tutto quello che devi sapere del lavoro autonomo occasionale, passando all'ultimo, secondo me, strumento che puoi utilizzare per avere collaboratori, che è il famoso, cioè so famoso, che è, diciamo, è lo strumento che ha un nome simile, che si chiama prestazione occasionale, ok? Perché anche su internet noterai che se ti metti a fare delle ricerche per la prestazione occasionale, troverai un po', insomma, di ambiguità con il lavoro occasionale, ma sono due cose diverse, perché la prestazione occasionale è quella cosa che anni fa erano i voucher, ok? E che praticamente ti permettono di avere un lavoratore subordinato, però in maniera occasionale, ok? Quindi, come la partita IVA ha parallelamente il lavoro autonomo occasionale, sono simili, però è occasionale, ecco, c'è la busta paga che prevede un lavoro subordinato costante e parallelamente c'è la prestazione occasionale che vuole dire un lavoratore subordinato in maniera occasionale. Ovviamente avrà anche qui dei limiti che ti mostro qui di seguito. Essenzialmente la prestazione occasionale è tu chiami una persona, no? La chiami oggi e questa persona può subito venire a lavorare, quindi è veramente flessibile, direi, come strumento, e devi farlo almeno lavorare 4 ore quando la chiami. Perché una volta i voucher tu potevi chiamarla anche per un'ora al giorno, ok? Invece, guarda caso, da quando hanno cambiato la norma e l'hanno trasformata in prestazione occasionale, tu ogni qualvolta chiami una persona, che puoi chiamarla anche proprio da un'ora a un'altra, essenzialmente devi pagargli almeno 4 ore, ok? Dovrai utilizzare un portale INPS, quindi è un qualcosa che tu in un certo senso paghi, ricarichi l'INPS e poi tramite il portale tu attribuisci un'ora e un luogo a questa persona con il suo codice fiscale, ok? La chiami, ti lavora almeno comunque sia 4 ore, puoi farla lavorare anche più, non preoccuparti, però sai che quando la chiami devi pagargli almeno 4 ore, ok? E ovviamente con questo importo orario che ha questo limite qua. Per te imprenditore, una sua ora di lavoro costa 12,37 euro, ok? E al dipendente, cioè in questo caso a chi ti presta il lavoro, arriverà 9 euro, ok? Quindi tra i 12,37 e 9 euro c'è un po' di differenza, perché in questo caso tu paghi un po' di INPS e un po' di proprio INAIL per gli infortuni. Quindi è proprio come avere un dipendente che viene a lavorare con te in maniera occasionale, Okay, in cui devi pagare almeno 4 ore se lo chiami, e in cui ha un po' di copertura contributiva INPS, ma soprattutto ha, secondo me, perché questa qui è la cosa più importante, ha la copertura di infortuni INAIL. Quindi quando questa persona viene da te, non è che devi nasconderla, chissà che cosa, semplicemente se si fa male, comunque può andare all'ospedale perché ha la copertura INAIL. E secondo me questo direi che già è un bel elemento, ok? E sai che però hai dei limiti. Tu come SRL praticamente puoi avere una collaborazione con una persona per massimo di 2.500 euro per ogni singolo lavoratore, ok? E complessivamente tu come SRL, mi sa che puoi avere, almeno puoi utilizzare questa prestazione occasionale per massimo o 5.000 oppure 7.500 euro. Quindi puoi avere al massimo, diciamo, un numero proprio limitato di importi che puoi utilizzare con questo strumento. Prova a pensare, perché se tu non avessi un limite, no, che dovrebbe essere insomma o 5.000 o 7.500, tu potresti, invece che assumere le persone con busta paga, tu lavoreresti sempre con il lavoro occasionale. No, invece questo strumento è molto flessibile, però deve andare in qualche modo a sopperire la mancanza di magari di cioè di picchi di lavoro, direi, no? E quindi questa cosa deve avere dei limiti, no? Sennò tutti la utilizzerebbero in maniera eccessiva. E quindi niente, questo insomma è tutto quello che devi sapere. Sai che comunque dovrai utilizzare un portale INPS, ovviamente all'inizio può essere un po' palloso il tutto, capire come fare, eccetera, però oggettivamente questo sistema, anche se ha dei limiti dimensionali, comunque per te è molto buono, perché soprattutto per determinate attività, anche come ristorante, anche come pub o anche come gelaterie, per quello che è, visto che le ho nominate più volte, se tu hai un'emergenza, un picco di lavoro, anche sabato, domenica o per le festività, tu puoi prendere tuo cugino e dirgli: guarda, vai lì a lavorare in quel posto perché ti pago 4 ore tramite la prestazione occasionale. E se comunque ci pensi è fantastico, perché non devi chiamare il consulente del lavoro, attribuirgli una busta paga per un periodo, semplicemente se tu hai le festività di Natale, no? In cui devi far lavorare i tuoi parenti perché veramente non ce la fai più con gli ordini, eccetera, sai che se rimani dentro i limiti di 5.000 o 7.500 euro, se ricordo bene, comunque puoi utilizzare questa prestazione occasionale e far lavorare le altre persone regolarmente, ok, nella tua azienda, come se fossero un lavoro, o almeno lavoratori subordinati. Cioè, cosa vuol dire questo? Che vuol dire che se tu vai a lavorare, li porti con te, loro lavorano e ti viene l'ispettorato del lavoro in azienda, ovviamente non rischi i lavoratori in nero, non rischi le sanzioni per lavoro in nero e quindi tutti vissero felici e contenti. E questo, insomma, secondo me, anche se è ancora uno strumento poco utilizzato, ha il suo motivo di esistere ed è una cosa che devi valutare, ok? Adesso, per concludere, voglio risponderti all'ultima domanda. Effettivamente Marco ha fatto questa domanda intelligente, che è questa: come posso tutelarmi nel caso mi trovassi a corto di risorse economiche per pagare i collaboratori o i dipendenti? Ecco, qui la forma di tutela essenzialmente è l'SRL in sé, ok? Perché prova a pensare, no? Con un SRL, per tutte le obbligazioni sociali, no? Per tutti i debiti, se tu dovessi chiudere, no? Chi è che ne risponde? Ne risponde essenzialmente l'SRL. Se tu hai un debito e il debitore è incazzato con te, questo debitore ovviamente può fare il decreto ingiuntivo, bene, e chiederti soldi e attaccare i conti correnti e i beni, però non attaccherà i tuoi conti correnti, non attaccherà i tuoi beni immateriali, perché può farlo solo sull'SRL, ok? Quindi potrà fare i decreti ingiuntivi, ma solo nel limite dei soldi che ci sono sul conto corrente e nei soldi che ci sono. Sì, che soldi liquidi in cassa oppure proprio nei beni immobili che sono in capo all'SRL. Il tuo conto corrente rimane tranquillo e pulito, ok? E il conto corrente cointestato alla moglie rimane tranquillo e pulito. I soldi che tu accantoni per i tuoi figli rimangono belli salvati, i tuoi immobili rimangono protetti, ok? Quindi direi che l'SRL, siccome già protegge, prova a pensare, protegge te e la tua famiglia dai debiti verso i fornitori, nello stesso modo protegge anche dai debiti verso i dipendenti, ok? Perché cos'è alla fine? Una busta paga è un debito che ha l'SRL nei confronti del dipendente, ok? E qui vorrei, secondo me, contestualizzarti un po' di più la cosa, perché ovviamente non è che noi dobbiamo utilizzare un SRL per, diciamo, comportarci male per non pagare le persone, anche perché se comunque le persone dopo un po' non le paghiamo e magari teniamo male la contabilità e facciamo reati più grossi, noi come amministratori comunque rischiamo penale o responsabilità maggiori che comunque in qualche modo ricadono su debiti proprio personali che vanno sull'amministratore. Quindi non ha senso comportarsi male perché prima o poi in qualche modo è peggio, no? La SRL ci può proteggere, ma non è che ci protegge da frodi, ok? Essenzialmente il caso reale cos'è che può capitare? Che comunque ci possono essere imprevisti veri nella tua SRL, quindi possono capitare situazioni in cui tu hai la tua bella SRL, in un mese ti capita un imprevisto veramente così importante che ti prosciuga proprio tutti i soldi che hai sul conto corrente, ok? Quindi cosa fai? Tu comunque la metti in liquidazione la SRL perché non c'è più soldi, ecco. In quel caso tu ovviamente licenzi tutti i dipendenti perché non c'hai più soldi, non c'è lavoro e quindi gli dici guarda, vi licenzio io perché comunque non ci sono più soldi. Loro prendono la disoccupazione, però cos'è che manca? Magari gli stipendi li hai pagati tutti, no? Quindi li hai pagati tutti, però effettivamente rimane il famoso TFR. Quindi tu sei stato bravo, appena hai avuto l'imprevisto, hai licenziato tutti, così loro possono prendere la disoccupazione, però è anche vero che loro comunque hanno diritto a ricevere il TFR, ok? E qui il problema è che se non ci sono i soldi, loro magari dopo comunque si incazzano e vanno anche loro a fare un decreto ingiuntivo. Però qui, tanto quanto i fornitori, il decreto ingiuntivo non lo faranno verso di te, lo faranno verso la SRL, ok? E se ovviamente la SRL non ha soldi, non ha beni, di fatto non potranno ottenere indietro nulla, ok? Quindi ovviamente, sottolineo, non è... Insomma, l'SRL non deve essere un modo per truffare nessuno. Essenzialmente, nell'ambito di un rischio ordinario, vero, sano, che può capitare a un imprenditore, l'SRL ti protegge anche dai debiti verso i dipendenti. Cosa che invece non è così per una società di persone e ancora peggio verso una società. No, scusami, non una società, società di persone non protegge, ma neanche ditta individuale, cioè il fatto che se tu hai dipendenti come ditta individuale o anche come società di persone e tu fallisci, proprio hai dei grossi imprevisti, poi il TFR giustamente lo devi pagare, se non lo paghi, giustamente i dipendenti fanno il decreto ingiuntivo, lo fanno verso di te, ma poi questa cosa si va a ripercuotere nella tua vita personale, sul conto corrente contestato al tuo coniuge e sicuramente già sarà in cassata nera, si andrà ancora peggio a ripercuotere sui soldi che tu dai ai tuoi, al futuro dei tuoi figli e sono cazzi amari, e in più si può andare a ripercuotere sull'eredità, no? Cioè il problema è proprio questo, perché comunque adesso non so in che situazione sei, eccetera, però può essere che tu magari hai dei debiti, una persona ti fa un decreto ingiuntivo, non fai opposizione perché ha ragione, e quindi tu comunque hai questo debito che te lo porti in un certo senso un po' per tutta la vita, e prima o poi avrai anche l'eredità eventualmente, ecco. In questo caso comunque hai problemi anche a gestire nell'eredità o devi comunque informarti per cercare di proteggerle. Quindi essenzialmente se tu sei a corto di risorse, il fatto è di non avere collaboratori, perché se non puoi pagarli non puoi insomma chiedere il lavoro per loro, ok? Però per proteggerti ulteriormente direi che l'unica vera soluzione senza chiedere consulenze estranee è quello di avere un SRL, perché se un fornitore oppure un dipendente deve farti un decreto ingiuntivo lo fa all'SRL. E lo fa, e non lo fa a te, quindi tu rimani pulito salvando i soldi della tua famiglia, ok? Esatto, questo secondo me insomma più o meno è tutto quanto, sapendo che in generale tu come SRL hai tanti strumenti di efficacia fiscale che ti permettono di tagliare le imposte e i contributi tuoi e dell'SRL e che con questi maggiori soldi ti permettono di poterli reinvestire nella tua SRL. Ok, sia come investimenti, ma anche come maggior soldi da dare ai tuoi collaboratori, oppure semplicemente come maggiori soldi che vanno a te imprenditore. Ok? Quindi sappi che con la SRL attualmente hai il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale che la legge ti mette a disposizione. Ok? Per fare questo, ovviamente li devi conoscere. Quindi puoi andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com, puoi andare a scaricarti il manuale con almeno 94 strumenti di risparmio fiscale che io ho elencato completamente in maniera gratuita e quindi individuare quali di questi sono i migliori, sapendo che all'interno troverai un po' più nel dettaglio anche questi strumenti che ti ho elencato, ok? In questo modo tu sai come risparmiare le imposte e i contributi, quindi avere più soldi per finanziare la tua azienda o comunque per comunque incrementare ulteriormente i soldi che vanno a te per le tue spese personali e per la tua famiglia, ok? Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo al prossimo podcast. Ciao!